abbiamo appena cominciato gli esercizi e siamo già alla fine. E diceva Don Roberto che era il suo primo corso di esercizi questo, quindi all'inizio del suo nuovo servizio, e io penso che lo possiamo promuovere a pieni voti, perché anche perché non solo, ma alcuni di voi mi hanno detto che in questi giorni, sia perché forse il numero è ridotto, se non siamo tantissimi, si è creato un bel clima familiare, insomma, nonostante il silenzio e il raccoglimento, ecco, però comunque si avvertiva che, insomma, si stava bene insieme. Ecco, allora credo che questo sia anche merito di Don Roberto, che con poche parole, pochi cenni, ecco, ci ha guidati. Quindi, caro Roberto, mi sa che andrai avanti per un po' di tempo, insomma. Non oso dire, non so perché l'ho usato per riderci sopra, quindi non vorrei banalizzarle. Bene. E un'altra cosa strana è che, se ricordate, abbiamo cominciato dall'ultima pagina della lettera ai Filippesi e finiamo con la prima. Ecco, siamo andati a ritroso. E la meditazione conclusiva di stamattina vorrebbe un po' essere il significato degli esercizi. Attraverso questa lettera e queste righe che leggiamo stamattina, vedere il senso, il significato degli esercizi spirituali che insieme abbiamo percorso. Ecco, vorrebbe un po' essere il significato di ciò che abbiamo tentato di vivere e anche il significato di questa predicazione. E allora il brano da cui partire, anche se poi lo prolungheremo, è dal capitolo primo, versetti 3-11, però poi andremo anche più avanti fino al versetto 26. Ma cominciamo da questo. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi. Sempre quando prego per tutti voi lo faccio con gioia. Che bello. Paolo ricorda la comunità con gioia. A motivo della vostra cooperazione per il Vangelo, quindi non è una gioia per motivi esterni e di poco conto, ma la gioia è perché questi lavorano per il Vangelo. Dal primo giorno fino al presente, sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io provi questi sentimenti per tutti voi, perché vi porto nel cuore, sia quando sono in prigionia, sia quando difendo e confermo il Vangelo, voi che con me siete tutti partecipi della grazia. Infatti Dio mi è testimone del vivo desiderio che nutro per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. Come vedete, Paolo non lesina, non ha timore di sprecare parole per esprimere questi sentimenti verso i Filippesi. E perciò prego che la vostra carità cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di quel frutto di giustizia che si ottiene per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. L'ho letto dalla nuova traduzione che la CEI ci ha dato. Ecco, allora Paolo scrive queste righe, lo sappiamo, in prigione ed è in attesa della sentenza, sì, che già a quei tempi, e non solo anche come da noi in Italia, le sentenze tardavano ad arrivare. Cerchiamo di cogliere i punti fondamentali di questo brano. Paolo riconosce che nella comunità dei filippesi l'opera del Signore ha avuto inizio, ma è l'opera del Signore. Non è una realizzazione umana, è invece l'opera di Dio dentro la vita dei filippesi. Che poi, se ricordate bene, è quello che ci viene detto il giorno dell'ordinazione. Il Signore porti a compimento l'opera che ha iniziato in te. È il Signore che porta a compimento la sua opera, non la tua. È Lui che in te ha cominciato quest'opera. Per questo Paolo prega, perché quello che il Signore ha iniziato lo porti a compimento. È stata iniziata in voi un'opera buona, cioè un'opera di fede, un'opera di ministero. Ebbene, quest'opera il Signore stesso, nella sua fedeltà, la porti a piena realizzazione. Questa è la preghiera di Paolo. Paolo, pur in prigione, per le testimonianze che gli sono state portate e per quello che a suo tempo aveva visto coi suoi occhi, ecco, percepisce che dentro quella comunità di Filippi Dio ha iniziato un'opera. Allora lui prega perché quest'opera sia portata a compimento. E che cosa chiede perché quest'opera sia portata a compimento? Due cose. Una è la carità e l'altra è il discernimento. Ecco, vorrei stamattina fermarmi brevemente su queste due cose che Paolo chiede per la comunità di Filippi. La carità e il discernimento. La carità. Paolo prega perché la carità dei filippesi si arricchisca sempre più, in conoscenza e ogni genere di discernimento. Quindi è una carità che poi sfocia nella conoscenza e nel discernimento. Ecco, potremmo dire a caratteri cubitali che l'unica dimensione che può dare valore alla vita dell'uomo, anzi possiamo cambiarla così, l'unica dimensione che può dare valore alla vita di un prete è la carità. E il cammino della carità è un cammino senza termine, non ha limiti, non ha limiti. Anche perché una persona può dire di aver pagato tutte le tasse, e già è difficile, ma però uno può dire che le ha pagate tutte e quindi non ha più nessun dovere nei confronti dello Stato, ma uno non potrà mai dire che ha usato tutta la carità e quindi non ha bisogno di darne ancora, di crescere. Il cammino dell'amore è un cammino infinito, è il debito che dobbiamo sempre tenere acceso, dice Paolo. È un debito che non si spegne mai. A volte noi usiamo delle espressioni che sono poco evangeliche, ma diventate nell'uso popolare. Beh, un po' va bene, ma poi basta. Beh, adesso ho fatto quello che potevo, adesso si arrangi. Ma cosa vuole di più? Anche un foulard di seta, ma adesso cosa gli devo dare? Adesso bolla un po' nel suo brodo, così impara. C'è un'espressione famosa che viene attribuita ora a uno, ora a un altro. Cioè, sono quelle fasi che poi quando a volte si raccontano le barzellette, le battute, dice, nella mia diocesi un prete, poi scopri che l'avevano raccontata già in altre 20 diocesi, ma però sono quelle battute che girano. E questa espressione famosa, alcuni sostengono che il primo a dirla sia stato niente meno che Boezio, ecco, ma è che l'unica misura dell'amore è quella di non avere misura. Poi chi l'abbia detta e l'abbia inventata importa poco, ma la frase è questa. È uno slogan, ma ha un suo significato vero. E tanto è vero che troviamo questo significato detto in modo diverso da Paolo nella lettera ai Tessalonicesi. Prima lettera ai Tessalonicesi, o come diceva quello, il Tessalocinese, e al capitolo 4, versetti 9-10, prima lettera 4-9-10. Riguardo all'amore fraterno, non avete bisogno che ve ne scriva. Voi stessi, infatti, avete imparato da Dio ad amarvi gli uni gli altri. E questo voi fate verso tutti i fratelli dell'intera Macedonia. Ma vi esortiamo, fratelli, sentite che bella l'esortazione di Paolo, ma vi esortiamo, fratelli, a farlo ancora di più. Ecco, io so che voi vi amate, ma non basta. Dovete farlo ancora di più. Potrebbe essere lo slogan di ogni presbiterio. È come se Paolo dicesse, sono convinto che vi vogliate bene. C'è un amore fraterno che appare anche così agli occhi. Ma vi esortiamo a farlo ancora di più. E un po' più avanti, sempre nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 3, dice, il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicendevole verso tutti, come anche noi lo siamo verso di voi. Curioso, perché usa due verbi, bastava che ne usasse uno. Invece usa crescere e abbondare. Ecco, allora la prima cosa per cui Paolo prega perché l'opera di Dio iniziata nella comunità di Filippi possa raggiungere il suo compimento è la carità. E su questo ci potremmo fermare per una vita, insomma, ma è già evidente, insomma, la carità. Pensate che bello come cambierebbe i nostri presbiteri se davvero questa fosse la legge del presbiterio, la carità vicendevole. Ci capiremmo meglio. Capiremo di più il fratello, le sue intenzioni, gli angoli verrebbero smussati, troveremo anche le vie più sagge per annunciare il Vangelo. Quando è la carità che muove, davvero cambia la situazione, ci si capisce, ci si guarda con occhi diversi. quest'anno si fa un gran parlare del curato d'Ars. Una cosa che mi aveva colpito nel leggere la vita del curato d'Ars era che il suo confratello viciniore pativa di una grande gelosia nei suoi confronti, perché vedeva che la gente della sua parrocchia andava a confessarsi nella parrocchia del curato d'Ars. La gelosia presbiterale è terribile a volte. Che poi uno dovrebbe essere contento, l'importante è che il regno vada avanti, insomma, che lui vada avanti con quello o con questo, che importanza ha? Basta che il regno vada. E allora gli mandò un biglietto, perché era delicato, il confratello, figurarsi. Ci sono quelle delicatezze caritatevoli che sono maliziosissime, tipicamente clericali. E gli mandò un biglietto dicendogli: lei non deve più confessare perché è ignorante, non ha studiato e quindi non può confessare, non deve... Ma non era preoccupato dell'ignoranza del curato d'Ars, era preoccupato che i suoi fedeli avessero cambiato armadio per andarsi a confessare, non quello della parrocchia ma quello di Ars. Io, se fossi stato nel curato d'Ars, avrei saputo come rispondere, ma il curato d'Ars era santo e allora gli rispose con un altro bigliettino anche lui, a quello del parroco vicignore, e gli disse: lei ha veramente ragione, io non devo più confessare, la prego, vada dal vescovo e gli chieda di togliermi l'esercizio del ministero della confessione. Naturalmente ha confessato tutta la vita poi, perché quello mica ci andò dal vescovo. Però lui gli rispose così: altro che carità fraterna, lì c'era una gelosia neanche latente, evidente, le gelosie pastorali. Se quello fa del bene, riesce a far bene, chissà perché bisogna andare a trovare. Sì, però, se so io poi come sono le cose. Se gli vanno dietro i giovani, dice: ma poi voglio vedere io cosa. Ma rallegrati che il regno di Dio va avanti. Sei solo arrabbiato perché non lo fai tu, perché non è riuscito a te. La carità. Ma vi esorto, fratelli, a farlo ancora di più. Crescere e abbondare nella carità. Basterebbe un proposito come questo. Poi c'è una seconda cosa che Paolo domanda nella preghiera per Filippi. È il discernimento. Cosa vuol dire discernimento? Ecco, cioè bisogna essere capaci di riconoscere quelle cose che sono davvero centrali, essenziali, e di mettere al loro posto le altre, perché questo permette alla vita umana e alla vita di fede di essere equilibrata, corretta, togliendo le passioni o le seduzioni o le paure, dando ordine alla vita, insomma. Un amore che non è cieco, che sa vedere veramente la volontà di Dio e la sa anche discernere, sa capire qual è il bene, momento per momento nelle diverse situazioni. Non è un amore dove la passione diventa stolta, ma è un amore che si realizza. Infatti Paolo dice: in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio. Ecco che cosa serve il discernimento: per scegliere sempre il meglio. Distinguere il meglio. Cosa vuol dire il meglio? cogliere le cose che contano. Il verbo che Paolo usa qui dice le cose importanti, le cose essenziali, avere una scala corretta di priorità e di valutazione. Io penso che lo facciate anche voi, anche nella vostra giornata, ecco, nel dare un ordine alle cose, ma con discernimento, per il meglio. Hanno raccolto in un librettino i detti del beato Egidio d'Assisi. Era un fraticello curioso perché viveva una vita tutta particolare, ma si rivolgeva mezza Perugia a lui per avere consigli e dava consigli saggi. E alcuni di questi consigli poi sono stati raccolti in un libro, I detti del beato Egidio. E tra questi detti c'è anche questo, dice che chi non vede le cose grandi reputa grandi le piccole. E forse ci casiamo dentro anche noi, insomma. Facciamo passare per grandi ciò che grande non è. E allora a volte sprechiamo energie, tempo, intelligenza, volontà, forza. Poi alla fine per che cosa? Hai fatto una scala di valori? Valeva veramente la pena quella cosa lì? Bisogna essere capaci di riconoscere quelle cose che sono davvero centrali, essenziali, di mettere al loro posto le altre. Il Signore, dice Paolo, vi faccia vedere la bellezza della vocazione, del compito, della missione, della vita alla quale il Signore vi chiama. Perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Vuol dire integri. Integri sta ad indicare puri, puri alla luce del sole, vagliati dalla luce del sole, per cui non appare tutto, non ci sono scorie nascoste. Allora si è irreprensibili, integri. E Paolo aggiunge, ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo a gloria e lode di Dio. Quindi la preghiera che Paolo fa, e la preghiera che dobbiamo fare noi, è che possiate trovarvi in una condizione di pienezza al momento dell'incontro col Signore. E per molti di noi che siamo qui, alcuni sono ancora giovani, altri come me, insomma, sono già più vicini alla fine che all'inizio, e quindi il giorno del Signore si avvicina, ecco, ci possa trovare integri. Ricordando che questa pienezza non è il frutto di un nostro autoaccrescimento, ma del dono di giustizia che viene da Dio. Cioè ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo. È così che vorremmo essere trovati. E Paolo, nei versetti che seguono, quindi dal versetto 12 al versetto 20, sempre del primo capitolo, Paolo ci dà i criteri per il discernimento. Che criteri dobbiamo usare per poter discernere, visto che è così importante il discernimento? Oggi se ne parla più di quanto se ne parlasse un tempo. E Paolo ci dà i criteri del discernimento. Dal versetto 12 al versetto 20 appare chiaro, molto bello, non sto a leggerlo perché il tempo è quello che è, ma se voi riuscite a tenervi ancora un po' di spazio di meditazione, provate a rileggere questi versetti. Qual è il primo criterio che Paolo riporta? Ed è stupendo, veramente, ci dovrebbe toccare il cuore. Il primo criterio del discernimento è il primato del Vangelo. Paolo è apostolo e quindi gli interessa questo soprattutto, il primato del Vangelo. Cioè tu quando devi scegliere di fare le cose, ecco, un criterio di discernimento per scegliere il meglio è se quello che stai per fare è a vantaggio del Vangelo oppure no. Ecco, costruire quella canonica è a vantaggio del Vangelo, ci vediamo. Allora vediamo alcuni esempi di Paolo, so, per dire, le sue catene, ecco, Paolo avverte che le catene a cui è incatenato, è in prigione, servono perché qualcuno prenda coraggio e annunci il Vangelo, quindi benedette quelle catene, non le maledice Paolo. E se qualcuno dei discepoli di Paolo imitano Paolo annunciando il Vangelo, sia benedetto il Signore. E se qualcuno annuncia il Vangelo per dare fastidio a Paolo, per dire che Paolo poi non è tutto quello che si può dire, ebbene, per questo si arrangerà con il Signore. Ma per quanto riguarda Paolo, lui è contento. Serve al Vangelo. Tutto ciò che serve al Vangelo, forse anche a detrimento di Paolo, non ha importanza. L'importante è che il Vangelo abbia il primato. Questo mi sembra di poter dire, ecco, spero senza essere smentito, questo significa una straordinaria libertà interiore. Perché, se ci pensate bene, è istintivo all'uomo, è il desiderio che avvengano delle cose buone. Ma se legato con questo è che le cose buone avvengano attraverso di noi e che noi diventiamo i protagonisti delle cose buone, e allora le cose cambiano. Perché se il risultato positivo viene dal nostro impegno, ebbene questo ci dà la percezione di essere qualcosa, qualcuno, di valere. Se c'è una cosa che frena il cammino del regno di Dio è quando una persona crede di essere qualcuno. Il cammino della libertà deve andare verso il primato del Vangelo in qualunque modo, con qualunque risultato, con qualunque vantaggio o svantaggio personale. Paolo è convinto di questo e allora può accogliere con libertà anche gli atteggiamenti di chi è risentito contro di lui. Sarà capitato anche a voi che qualcuno sia risentito nei vostri confronti, magari per dei motivi che non si sanno neanche. Io ricordo che quando fui mandato in una parrocchia e la canonica era stata dal mio predecessore metà occupata da una famiglia che non era una famiglia, come dire, povera, quella che stava bene, però siccome lui aveva paura di stare da solo in canonica, allora tutto il piano terra l'aveva gratuitamente dato a questa famiglia per aver compagnia. E io quando arrivai chiesi a questa famiglia di andarsene, e poteva sembrare un atto insomma poco, ma visto che economicamente stavano bene e non avevano problemi, e in più si tenevano tutta la casa, persino il garage, tutto, e gli ho detto, ma io non ho un'aula di catechismo, almeno al piano terra faccio le aule di catechismo. E per tutti gli anni che sono stato lì, questi non mi hanno più salutato. Io le ho tentate tutte. L'ultima volta andai a benedirgli la casa, e quando sono apparso alla porta, lei mi ha guardato in faccia e mi ha detto, sia ben chiaro, che lei qui dentro non ci mette piede. Sono andato e lì la cosa mi ha rugato dentro per un bel po', insomma, il dispiacere di aver, anche perché mi pareva di averlo fatto non violentemente, ma chiedendolo con gentilezza, insomma, spiegando le motivazioni. Però il risentimento c'era. Però Paolo dice che se anche qualcuno ha dei risentimenti nei tuoi confronti, come l'avevano con lui, se questo serve per il Vangelo, benedice anche i risentimenti. Insomma, questo vuol dire, l'importante è il bene della gente, siamo al servizio della comunità. E l'importante è che la comunità cammini come il Signore desidera. Poi, se questo avviene attraverso di noi, sia benedetto il Signore che ci usa come strumento. Se questo avviene in altro modo, sia benedetto il Signore lo stesso, anche se ci costa un pochino di più e facciamo anche un po' più fatica. Ma l'importante, ecco il primo discernimento, che il Vangelo sia la cosa principale, l'annuncio del Vangelo sia il criterio di discernimento. C'è un secondo criterio di discernimento per Paolo, che ritiene molto importante. È il servizio alla comunità cristiana come servizio a Gesù Cristo. Che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo, il morire un guadagno. Quante volte abbiamo letto questa pericope, soprattutto nei funerali. È uno dei brani del rito funebre. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Siamo Filippesi, sempre al primo capitolo, versetti 21-26. Ecco, dicevamo che Paolo sta aspettando la sentenza, è in prigione e aspetta la sentenza, non si sa come andrà a finire, anche perché anche al tempo di Paolo la giustizia era imprevedibile. Allora è chiaro che Paolo è di fronte a qualunque possibilità, sia che io viva, sia che io muoia. Ecco, possono scaturire dal giudizio sia una sentenza di morte come una sentenza di vita. Cosa scegliere? La scelta per Paolo è secondaria. La cosa primaria è Gesù Cristo. Per me, infatti, il vivere è Cristo. Sia che abbia una sentenza di morte, sia che abbia una sentenza di vita. ma per me vivere è Cristo. E questo vuol dire non solo un'ottica mistica della comunione con Cristo che Paolo aveva, con cui viveva, ma parla anche del ministero di Paolo. Il ministero di Paolo è di edificare Cristo, perché lui non fa altro che questo, edificare Cristo, edificare non nel senso spirituale del termine, ma proprio di costruire, edificare, costruire. Edificare Cristo. Per cui lui predica, opera, raccoglie una comunità, va da una comunità all'altra, subisce battiture, prigionie, naufragi, di tutto per Paolo. Per lui però è costruire Cristo. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Cosa vuol dire il morire è un guadagno? Perché essere sciolto dal corpo per essere con Cristo, lui dice, sarebbe assai meglio, perché questo gli permetterebbe, se la sentenza fosse di vita, di continuare a predicare il Vangelo. Non perché così finalmente si gode la libertà, va all'isola di Capri a fare gli ozi. Però questo non è un criterio assoluto. Per Paolo il meglio personale viene sottomesso a quello che è meglio per i filippesi. Quello che è meglio per la comunità. Se Paolo può continuare a servire, allora che il Signore gli doni le forze e sia benedetto per quel supplemento di lavoro, di fatica, che Paolo può continuare a fare. Perché l'importante non è la sua realizzazione o la sua gratificazione personale, ma il servizio alla comunità cristiana, come servizio a Gesù Cristo. Servizio a Gesù Cristo. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire è guadagno. Per conto mio sono convinto che resterò e continuerò a essere d'aiuto a voi tutti per il progresso e la gioia della vostra fede. La gioia della vostra fede. Questo interessa a Paolo. Edificare la comunità, che è costruire Cristo. Ho terminato dicendovi l'ultimo criterio di discernimento. L'ho lasciato per ultimo perché mi sembra anche tanto bello, tanto più che oggi è venerdì e ho chiesto anche di poter celebrare la messa dal messale mariano, scegliendo la messa di Maria ai piedi della croce. Il terzo criterio di discernimento è l'accettazione della croce. I filippesi a cui lui scrive stanno vivendo un periodo di prova e di sofferenza. E Paolo cosa dice a loro? Imparino a considerare le prove e le sofferenze una grazia. Mamma mia, le prove e le sofferenze sono una grazia. Questa è una delle cose che noi facciamo sempre fatica a interiorizzare, perché noi tutti che siamo qui, chissà quante volte abbiamo predicato la croce di Gesù Cristo, quante volte il Venerdì Santo abbiamo proprio dato sfogo a tutta la nostra fede sulla croce, quando abbiamo invitato le persone a baciare il crocifisso. E chissà quante volte o nei funerali o nei momenti di sofferenza o quando siamo andati negli ospedali a trovare gli ammalati, Io ricordo nella mia vita un'esperienza che mi ha tanto cambiato, insomma. La prima volta che fui parroco andavo all'ospedale a trovare gli ammalati, man mano che venivo a sapere che uno era stato ricoverato andavo a trovarlo, cercavo di dirgli tutte le parole possibili dell'incoraggiamento, della fede. Ma poi una volta fui ricoverato io e allora cercavo di dirmi quello che avevo detto agli altri e vedevo che non mi convinceva niente. Avevo bisogno che un altro me lo venisse a dire, non che me lo dicessi io, insomma, ecco. Ho visto che la situazione era cambiata, insomma. Ecco, la croce è una delle cose che noi facciamo sempre fatica a interiorizzare. Che noi siamo convinti che la croce sia il fatto redentivo, credo che non ci sono dubbi. Sappiamo che noi completiamo nel nostro corpo, quello che dice Paolo nella lettera ai Colossesi, quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Quello invece che facciamo fatica ad accettare sono i tipi di croce che concretamente ci vengono donati, che ci vengono offerti. Cioè, vorremmo essere noi a decidere quali croci portare e quali no. Perché quelle che ci vengono addosso inaspettatamente non sono mai quelle che ci vanno a genio. Anzi, una cosa che a volte ci capita è quello di pensare che quella non è una croce. Ecco il bisogno che a volte abbiamo anche dei fratelli. Perché hai bisogno che un fratello ti venga a dire, guarda che questa cosa che ti sta accadendo si chiama croce, con la C maiuscola. Altrimenti tu cominci a pensare che è una disgrazia, una sfortuna, un accidente, una cosa che passerà, troviamo sempre mille scamotage per non chiamare quella cosa croce. Allora hai bisogno di un confratello, di un amico che ti venga a dire, guarda che questa cosa si chiama croce. E non è quella che hai deciso tu. Il famoso Schlier diceva, tutti saremmo disposti a fare il servizio del Cireneo che prende la croce di Cristo e la porta fino al Calvario. Se fossimo lì lungo il Calvario ci deve portare la croce, come non portare la croce di Gesù Cristo? Ma lui dice, il fatto è che il Cireneo mica lo sapeva, non sapeva che quello era Gesù Cristo. E il Vangelo di Marco dice addirittura che questo è stato angariato, è stato obbligato a portarla, la croce. E per lui era solo una croce pesante e chissà quanti accidenti avrà mandato perché la portava al posto di un altro. E inaspettatamente, perché lui tornava dal lavoro, quindi oltretutto gli è toccato portare la croce di uno di cui non sapeva e che era pesante. Ed è ciò che capita anche a noi. Normalmente la vediamo in questo modo. Sentite cosa dice Paolo ai Filippesi. Nei versetti 27 e 30, sempre del primo capitolo. Soltanto però comportatevi da cittadini degni del Vangelo, perché nel caso che io venga e vi veda, o che di lontano senta parlare di voi, sappia che state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi per la fede del Vangelo. Vedete come il Vangelo è il criterio, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Oggi forse noi stiamo vivendo un tempo di grande timidezza. Questo è per loro un presagio di perdizione, per voi invece di salvezza. e ciò da parte di Dio. E adesso sentite le parole. Perché a voi è stata concessa la grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui. Ma è grosso questo. Ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e che ora sentite dire che io sostengo. Non ha smesso di sostenere questa lotta, non ha smesso di portare la croce. Questo è il terzo criterio per il discernimento, l'accettazione della croce, il considerare una grazia il fatto di poter soffrire con e per Cristo. Allora, permettete, lo faccio con un, come dire, sapendo che c'è un divario infinito tra me e Paolo, no? C'è un baratro. Ecco, però volendo terminare con le parole di Paolo, mi viene da dire, appunto con questo divario enorme. Io concluderei questi giorni di cui vi ringrazio, perché sono stato molto bene anch'io con voi, e ciò che avete imparato, ricevuto, ascoltato e veduto in me è quello che dovete fare, e il Dio della pace sarà con voi. E quindi molti auguri.
Grazie.